Le ragioni della mostra. Nell'opera di Leonardo da Vinci, Vinci 1452, Amboise 1519, i numerosi disegni di natura vanno considerati come una pratica abituale all'interno di una bottega toscana del Rinascimento. Per Leonardo la natura è oggetto di osservazione diretta, materia di studio e soggetto privilegiato di scritti teorici, dipinti e disegni. La rappresentazione di un ambiente naturale è il tema predominante della Sala delle Asse dove l'artista realizza un gigantesco padiglione arboreo. L'altro tema, quello encomiastico, si estrinseca nella scelta del gelso, morus in latino, simbolo del duca Ludovico Maria Sforza, detto appunto il Moro. Nel vasto corpus grafico di Leonardo, non esistono dei veri e propri studi preparatori per la Sala delle Asse. Autorevoli studiosi hanno però identificato in due fogli dell'Institut de France alcuni disegni che per stile e cronologia vanno messi in relazione con il lavoro dell'artista nella sala. Nel primo disegno, studio di illuminazione di un ramo, 1495-1497, Parigi, Biblioteca dell'Istituto di Francia, Leonardo rappresenta come zone luminose e in ombra si distribuiscano su un ramo colpito dalla luce attraverso un sottile tratteggio via via più fitto nelle zone meno illuminate. Nel secondo studio di albero, 1495-1497, Parigi, Biblioteca dell'Istituto di Francia, l'artista studia il processo di ramificazione. A questi si aggiunge il disegno di ramo di gelso, 1498-1499. Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico, soggetto iterato all'infinito sulla volta della sala. Tra le mostre dedicate ai soggetti di natura di Leonardo e dei suoi allievi va senza dubbio ricordata quella allestita nel 1982 proprio nella Sala delle Asse, in cui furono esposti 50 disegni provenienti dalle collezioni reali del Castello di Windsor, studiati appositamente dal leonardista Carlo Pedretti con la collaborazione di illustri esperti. A distanza di quasi 40 anni, questa mostra propone suggestioni visive nuove tra l'opera grafica di Leonardo, della sua scuola e di altri maestri contemporanei e i disegni murali della Sala delle Asse, recentemente restaurati come nel caso del monocromo, o totalmente inediti, come quelli ritrovati sulle pareti al di sotto di strati di calce. Senza entrare nel merito di eventuali derivazioni, sono suggerite alcune affinità iconografiche e stilistiche che rendono ancora più intrigante la storia della più grande pittura murale progettata da Leonardo e realizzata in collaborazione con la sua folta schiera di allievi. Nel corso degli studi per la preparazione di questa mostra è stato identificato, tra i ricchi fondi grafici del gabinetto dei disegni del Castello Sforzesco, questo piccolo disegno, Anemone dei Boschi 1506-1513 Pietra rossa naturale su carta, Milano Castello Sforzesco, gabinetto dei disegni, posto alla destra del pannello, probabilmente realizzato dal vero, che si espone qui per la prima volta con un'attribuzione ad un allievo di Leonardo, Francesco Melzi, Milano, forse, 1491-1493, canonica data 1567. L'uso della tecnica di disegno a sola pietra rossa naturale è stato introdotto da Leonardo dopo il suo arrivo a Milano, all'inizio degli anni 80 del 400. L'allegoria dello specchio solare. Disegno di Leonardo l'allegoria dello specchio solare 1490-1494 circa, penna e inchiostro su carta. Parigi, Museo del Louvre, Dipartimento d'Arti Grafiche, posto a destra del pannello. La scena allegorica è immersa in paesaggio pietroso. Per la sua complessità il foglio del Louvre si è prestato a differenti letture. Recentemente si è ipotizzato che esso rappresenti la volontà di Ludovico il Moro di giustificare il proprio potere in continuità con i suoi predecessori, i Visconti e dunque il sole stilizzato simboleggerebbe l'emblema visconteo della Radia Magna, o Razza, che fa crescere con i suoi raggi il gelso, simbolo di Ludovico, nelle aspre terre lombarde. La scena di lotta tra animali in primo piano potrebbe alludere alla lotta tra le dinastie in cui il drago raffigurerebbe Ferdinando I d'Aragona, il leone re Carlo VIII di Francia, il lupo Papa Alessandro VI Borgia, il leocorno il condottiero Gian Giacomo Trivulzio e il cinghiale la città di Milano. Le radici a vista sono spesso presenti nei disegni di Leonardo. Nel monocromo del castello la radice dimostra la forza della natura che spacca le rocce squadrate. Stesso elemento si trova nell'allegoria, dove le radici sembrano animate da una vitalità incontrollata e tentacolare mentre le fronde del gelso sono agitate dal vento. I massi erosi dello sperone roccioso dell'allegoria sembrano attingere allo stesso modello orografico di quelli raffigurati nel paesaggio dipinto nella Sala delle Asse. L'osservazione diretta della natura. Nella teca a sinistra di questo pannello, troviamo tre disegni. Il primo, da sinistra, di Leonardo, studio del cuore e dell'arteria di un bue 1511-1513 circa, penna e inchiostro su carta azzurra. Collezione reale Sua Maestà Regina Elisabetta II. L'anatomia del cuore di un bue permette uno studio delle partizioni con cui l'arteria polmonare si divide in due vasi principali che a loro volta si separano in rami sempre più sottili. Non a caso il disegno si colloca cronologicamente vicino allo studio di Salici delle collezioni reali inglesi presente in mostra. Sullo stesso foglio sono anche rappresentati contratto veloce la trachea e il bronco destro e uno studio schematico dei polmoni e di un ventricolo aperto del cuore. Il secondo disegno, posto nel centro, un albero 1510-1515, penna e inchiostro su traccia pietra nera, su carta azzurra. Collezione reale Sua Maestà Regina Elisabetta II, invece, inizialmente attribuito a Leonardo ma ormai all'unanimità assegnato a Cesare da Sesto, Sesto Calende 1477, Milano 1523, testimonia l'attenzione per la natura che l'allievo apprese dal maestro. L'accuratezza con cui Leonardo definisce le arterie che, fuoriuscendo dal cuore, si dividono in vasi più sottili, ricorda il modo in cui l'artista fa scaturire dal tronco principale del monocromo i rami secondari. Il processo di ramificazione, molto frequente negli studi di natura di Leonardo, è oggetto di ricerca anche dei suoi allievi, come dimostra il disegno di Cesare da Sesto, in cui tracci nodosi e ombreggiati, polloni e foglie ricordano molti brani della composizione ritrovata nella Sala delle Asse. Lo studio dal vero di una calendula di palude, Calta palustris, e di un'anemone dei boschi, Anemone nemorosa, è il terzo disegno eseguito da Leonardo per la ricca vegetazione rappresentata nella Leda, 1506-1510 penna e inchiostro su tracce a pietra nera, su carta. Collezione reale Sua Maestà Regina Elisabetta II. Non è semplice individuarli, ma nel monocromo del castello sono presenti un gigaro, arma colatum, in frutto e un giaggiolo domestico, iris germanica, cresciuti spontaneamente tra le aride rocce. Oltre che nella perduta Leda, la flora rigogliosa si presenta nelle due versioni della celebre Vergine delle Rocce, opera milanese, in cui piante e fiori sono definiti con scrupolosa cura, la stessa che si ritrova nella resa delle foglie e dei fiori dell'anemone e della calendula. La raffigurazione di due piante morfologicamente simili appartenenti alla famiglia delle Ranunculaceae permette di apprezzare la particolare attenzione di Leonardo per la varietà delle specie botaniche. Le radici. Nella teca a sinistra di questo pannello, troviamo due disegni. Il primo da sinistra, tempesta su un paesaggio collinare 1517-1518 circa, penna inchiostro, pietra nera, su carta. Collezione reale Sua Maestà Regina Elisabetta II. Sul riconoscimento degli alberi del disegno come Salici la critica è molto divisa. Per l'iconografia si sono fatti i nomi di Untani e Pioppie, allo stesso modo, il paesaggio fluviale è stato identificato da alcuni come la raffigurazione della Valle dell'Adda, da altri della Valle dell'Arno. Certamente tutti sono concordi nell'avvicinare il disegno a quello delle ramificazioni dei vasi sanguigni dal cuore conservato presso le collezioni reali di Windsor e presente in mostra. Nel secondo disegno, due salici 1511-1513 circa, penna e inchiostro, su carta. Collezione reale Sua Maestà Regina Elisabetta II, la forza della radice che spacca le rocce nel monocromo del castello è la stessa presente nelle radici guizzanti del salice che sembrano quasi ribellarsi alla staticità del placido paesaggio fluviale, contrastata anche dalla vivacità delle foglie scosse dal vento. Il dirupo e le rocce squadrate in prospettiva. La vera protagonista del disegno in mostra è la furia dei venti che si abbatte sulle colline, sulle rocce e sull'architettura realizzata dall'uomo inserita e integrata in un ambiente naturale. Leonardo è da sempre interessato alle concrezioni rocciose e ne indaga anche le cause d'erosione, riconoscendo nell'acqua l'agente principale del fenomeno. La splendida veduta a volo d'uccello consente ancora un confronto con la rappresentazione delle rocce scoscese del piccolo paesaggio collinare dipinto nella Sala delle Asse, ma anche dei massi impaginati in prospettiva del lato nord-ovest del monocromo, simili a quelli che sostengono il passaggio sopraelevato verso la fortezza. Alberi e rocce in ambiente tedesco e fiorentino. Nella teca destra del pannello due disegni. La rappresentazione della vita dei santi da sempre ha permesso agli artisti di rappresentare panorami rocciosi. Nel primo disegno di sinistra, Sant'Antonio e San Paolo in un paesaggio boscoso, 1500-1505 circa, penna e inchiostro su carta. Berlino, Musei Statali di Berlino, Galleria d'Incisioni, di Durer, Norimberga 1471-1528, i santi anacoreti Antonio Abate e Paolo di Tebe sono di fronte all'ingresso di una grotta e dietro di loro si apre un maestoso ambiente boscoso. Mentre nel secondo disegno San Girolamo penitente in un paesaggio roccioso, 1495-1500, matita nera e carboncino, su carta. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Piero di Cosimo, Firenze 1462-1521, colloca il suo San Girolamo all'interno di un paesaggio in cui l'attenzione per l'elemento naturale e lo studio delle formazioni pietrose rivelano un forte debito verso gli studi naturalistici di Leonardo da Vinci. Suggestivo e sorprendente è l'accostamento tra la resa delle rocce di Durer e quella del Monocromo. La conformazione geologica e morfologica della grotta è accostabile alla sedimentazione prospettica dei massi al centro del Monocromo che, in origine, incorniciavano la bocca di un camino, una sorta di ingresso di un antro oscuro. Le evidenti somiglianze fanno ipotizzare influenze, probabilmente reciproche, e dimostrano l'indubbio interesse di entrambi gli artisti nella rappresentazione delle rocce squadrate inserite in un paesaggio naturale. In ambito toscano invece Piero di Cosimo applica la lezione di Leonardo nell'immaginare elementi naturali andando a definire rocce e alberi con rami tagliati alla base molto simili a quelli che si ritrovano nel Monocromo. Il paesaggio. Nella teca destra del pannello disegno paesaggio con grande nuvola, 1510-1520 circa, penna e inchiostro su tracce a pietra nera, su carta. Collezione reale Sua Maestà Regina Elisabetta II, di un artista leonardesco. Su un paesaggio montano delineato con tratti veloci, il profilo orografico è percorso da alberi, cime aguzze e edifici appuntiti. Su tutti questi elementi incombono grosse nubi. La linea dell'orizzonte si abbassa per dare spazio al cielo. Al di là degli alberi e del sottobosco in primo piano, Leonardo nella sala delle asse al castello immagina di sfondare le pareti, con aperture di soggetto paesistico. La presenza del paesaggio riveste un ruolo molto importante anche nell'immersione naturalistica progettata con notevole modernità. La veduta collinare emersa sulla parete sud-ovest della sala è probabilmente opera di bottega e per questo motivo è proposto il confronto con questo disegno di ambito leonardesco.